Appena arrivati al secondo piano, sulla vostra destra, incassata tra le scale, si trova la videoproiezione di William Wegman.
William Wegman usa un espediente semplicissimo per dare spazio e dignità all'ombra. Il videotypist dattilografo apre con la silhouette di un uomo seduto alla propria scrivania. La sagoma, che si staglia in un primo piano, è ripresa mentre si accinge a lavorare alla macchina da scrivere. L'ombra infila velocemente il foglio, gira il rullo e inizia a battere sui tasti con velocità e fare allegro, come in una danza. Quasi fosse un pianista, un virtuoso, porta rapidamente a termine il lavoro. Un sorso e voilà, l'uomo si rilassa rileggendo le frasi appena scritte sul foglio. Non è dato sapere chi sia costui, un impiegato, uno scrittore, un burlone? Alla fine di questa breve sequenza, che richiama sia il cinema muto sia il teatro delle ombre, Wegman, pur strappandoci un sorriso, ci lascia soli e un po' storditi. Adesso possiamo accedere alle opere di questo piano. Sulla sinistra incontriamo il lavoro di Nino Longobardi.
Nell'opera senza titolo del 1999 assistiamo a una scissione fra l'ombra e il suo ipotetico referente. In questo caso, a uno scheletro dall'andatura spaccona e un sogghigno non nascosto, si sovrappone l'ombra scura e pastosa di un coccodrillo. Al vuoto della carcassa corrisponde il pieno corpulento della bestia e i concetti di impalpabilità e matericità, rispettivamente legati all'ombra e al solido da cui essa scaturisce, vengono ribaltati. La presenza del coccodrillo richiama subito alla mente la storia di Peter Pan, l'eterno adolescente senza ombra. Nino Longobardi è nato a Napoli nel 1953 ed è uno dei protagonisti della pittura italiana degli ultimi 20 anni, con una formazione molto particolare. Niente scuole d'arte né accademie, ma molto lavoro sul campo con maestri come Carlo Alfano, di cui troveremo un'opera più tardi proprio su questo piano del Palazzo delle Papesse. Nella saletta sulla destra troviamo la videoinstallazione di Fabio Mauri.
Fabio Mauri è nato a Roma nel 1926 e già nell'immediato dopoguerra si afferma come uno dei protagonisti dell'arte italiana. Un artista eclettico definito da Lea Vergine come il turista di tutte le arti possibili. È Mauri stesso a dire che in principio era il quadro, che si scopre collage, si fa attivo. Il quadro animato produce il corpo produce l'azione. Proprio come accade in Seduta sull'ombra, l'installazione realizzata nel 1977 è esposta qui al Palazzo delle Papesse. L'attenzione che Mauri riserva ai media della comunicazione di massa lo pone in stretto rapporto, sebbene in un'ottica completamente opposta, con la pop art. Se la pop art non emana alcun giudizio sull'oggetto delle proprie rappresentazioni e non si interroga sulla comunicazione che scaturisce dai mezzi che lei stessa utilizza, Fabio Mauri pone al centro della sua ricerca proprio il rapporto tra arte e comunicazione, attraverso l'analisi dei nessi e delle contraddizioni tra comunicazione e ideologia. Appena entrati nel salone centrale di questo piano, si incontrano tre opere di Joan Jonas. Al centro della stanza si trova una struttura nera, accanto, sul pannello bianco, una tavoletta di ardesia e sul muro di fondo una tela anch'essa nera che somiglia a una lavagna.
Joan Jonas è ritenuta uno dei più importanti pionieri della performance e della video art. Fin dall'inizio del suo lavoro, alla fine degli anni 60, la Jonas ha sviluppato un interessante vocabolario visuale e negli ultimi anni ha scoperto il modo per trasformare le sue performance in video installazioni che hanno una loro vita e diventano lavori indipendenti, facendo l'occhiolino all'originario interesse dell'artista per la scultura. My New Theater 2, Big Mirror, il mio nuovo teatro numero 2, Grande Specchio, è il secondo di una serie di 4 lavori chiamati My New Theater, attraverso i quali la Jonas ha sperimentato un modo alternativo per presentare le sue performance, senza che ci sia una reale presenza fisica dell'artista. L'opera consiste in una struttura di legno nero, un piccolo teatrino dalla forma conica di fronte al quale il visitatore si ferma per guardare il video, Mirror Check, che viene proiettato al suo interno. Sullo stretto piano di appoggio all'interno del teatrino ci sono alcuni oggetti che rimandano al contesto del video e 2 piccole casse che rimandano al suono. Alle pareti, 2 delle opere realizzate durante la performance, una tela che ricorda una lavagna e una piccola tavola di ardesia. Sulla parete di destra del salone, vicino alla porta da cui siete entrati, e sul muro accanto alla finestra, ci sono 3 fotografie di Francesca Woodman.
Un'ombra che si separa dal corpo, che rimane attaccata al pavimento, riversa di schiena, mentre il suo referente, il corpo nudo dell'artista, le siede accanto, assorto e sconsolato. L'immagine aperta e turgida impressa sul suolo è ben più vigorosa della presenza bambinesca e incerta che l'ha prodotta. Le tre fotografie di Francesca Woodman sono state scattate fra il 1976 e il 1978, quando la giovane fotografa americana frequentava la Rhode Island School of Design a Providence, negli Stati Uniti. Rhode Island, From Angel Series Rome, Untitled Providence, sono tre immagini in cui l'ombra sui generis ben esemplifica il diritto di esistere che l'ombra spesso si arroga. Nella stanza accanto alla finestra incontrate l'installazione di Claudio Parmigiani.
Mi piace osservare il tempo che lascia il suo segno, che sia lui a disegnare con la sua sperduta immaginazione, lavorare con tutto quello che si disperde, che è impalpabile, inafferrabile, con la parte più duratura, l'ombra, la polvere, la cenere. Fare dell'ombra il vero, non un riflesso. Così dice Parmigiani nella raccolta di poesie Stella, Sangue, Spirito. Cenere, l'opera del 2003 di Parmigiani, arriva alla rappresentazione più estrema dell'ombra. 100 urne di cenere che rimandano alla presenza di qualcosa che è stato e che non è più. La cenere quindi come simbolo di morte, come residuo estremo dell'opera di dematerializzazione e rarefazione volatile di una presenza che ormai è assenza. Il percorso di Parmigiani è scandito da opere di malinconica riflessività, un'idea del mondo come memoria di ombra e luce, di terra e cenere. Tornando nel salone centrale, D'Ombra continua dietro al pannello su cui è appesa la lastra di ardesia di Joan Jonas. Sull'altro lato si trova una fotografia di Margherita Morgantin. Potete fermare l'audioguida premendo il tasto pausa e riprendere la visita premendo di nuovo lo stesso tasto.
La foto Petrol's Wing, presentata in mostra, è un fermo immagine tratto dall'omonimo video realizzato da Margherita Morgantin nel 2002. Un ondeggiare di corpi alla deriva in un tratto di costa limaccioso e cupo, abitato da presenze o ectoplasmi che si materializzano grazie a successive sovrapposizioni, mentre in lontananza si profilano le luci di un centro abitato. Complice la luce, l'immagine mette in scena un luogo estraniato, le cui coordinate ci rimangono ignote. Potrebbe essere una periferia portuale, un luogo di villeggiatura così come una zona industriale, ma solo a una più attenta lettura ci rendiamo conto di essere di fronte al petrolchimico di Marghera, nella laguna veneziana. Un luogo connotato da forti contrasti politico-sociali e ricco di contraddizioni. Di fronte alla fotografia di Margherita Morgantin si apre una stanza. Entrando sarete immersi nell'installazione di Mario Airò.
Mario Airò non forza mai le relazioni, ma fa in maniera che ogni incontro sia una scoperta, una rivelazione, un attimo di grazia. Non quindi l'apertura dello sguardo verso un nuovo mondo, quanto l'apertura di un nuovo sguardo verso lo stesso mondo. Un attraversare i dati del reale per interrogarli al di là della loro funzione, per sondarne il non detto o addirittura per farne dei problemi psichico-percettivi. Anche in questo caso, l'operazione di Airò vuole suscitare un'occasione di esperienza, evidenziare cioè il paradosso delle immagini nel loro essere replica del mondo e suo tradimento. Uscite dalla stanza di Mario Airò, girate immediatamente alla vostra destra. Nel passaggio troviamo la prima delle due opere di Carlo Benvenuto presenti in mostra.
Le due opere di Carlo Benvenuto, presentate per D'Ombra, sono speculari. Una si chiama Senza titolo pavimento e l'altra Senza titolo soffitto. Entrambe sono state realizzate nel 1995. In realtà si tratta di due prospettive, di due angolature in uno spazio nell'oscurità. Le immagini sono illuminate in maniera puntiforme da due angoli opposti. In una il pavimento, nell'altra il soffitto. La luce, estremamente intensa proprio nel punto di incontro fra le superfici, diventa il fulcro luminoso dal quale si estende una sorta di alone che mano a mano si va sempre più scurendo. Questa illuminazione permette di accentuare quella che è la tridimensionalità dello spazio, ma anche il suo mistero, perché in realtà queste luci, questi spot, sono puntati sul nulla, solo su un angolo vuoto della stanza. Quindi è un po' l'alone di mistero, il fatto che ci sia una luce accentrata verso un non oggetto, un non luogo, un momento di non azione che in qualche modo crea ulteriore fascinazione intorno a questo vuoto. È curioso cercare di capire quale sia la parte predominante all'interno della composizione, se sia quella tenuta in ombra o invece quella messa in luce. Un ultimo particolare. Fate attenzione al taglio di luce di senza titolo pavimento, l'opera che avete di fronte. Sono evidenti una serie di cerchi concentrici. Quando fra poco incontrerete l'altra immagine di Carlo Benvenuto, senza titolo soffitto, noterete come al posto dei cerchi la luce si trasformi in un taglio laterale che fende poi l'angolo del soffitto, creando così nuovi spazi d'ombra. Nella stanza che si apre a sinistra si trova l'opera di Henri Sala.
Il lavoro dell'artista albanese Henri Sala è una videoinstallazione del 2002 dal titolo Ghost Games, giochi di fantasmi. Si tratta di una ripresa notturna su una spiaggia del North Carolina, negli Stati Uniti, popolata da granchi che appaiono soprattutto durante la notte e per questo chiamati Ghost Crabs, granchi fantasmi. Spesso gli abitanti del posto creano delle gare, delle gincane, in cui questi granchi sono protagonisti inconsapevoli. Nel video, l'illuminazione è data solo dalla luce di alcune torce elettriche portatili, che creano come delle zone di pattugliamento. La scena non è chiara. Potrebbe essere l'esplorazione di un territorio, oppure una zona tenuta sotto controllo, come una terra di frontiera o una costa che deve essere pattugliata. Solo con un po' di tempo, pazienza e attenzione, si riesce a capire che invece si tratta di qualcosa di più giocoso, o di una situazione che non ha questo pathos, questa forza e questa violenza che all'inizio sembra avere. Le luci, a volte radenti, a volte taglienti, dirette o oblique, che dall'oscurità emergono e illuminano tratti della costa e della spiaggia, creano proprio con i granchi dei giochi d'ombra inusuali e decisamente inaspettati. Tornando indietro sui vostri passi e lasciando l'installazione di Mario Eirò alla vostra sinistra, incontrate la seconda opera di Carlo Benvenuto. Fermatevi un attimo a notare i giochi di luce creati dall'artista. Per riascoltare la descrizione della sua opera, cercate il nome Carlo Benvenuto nella sezione Artisti o semplicemente tornate indietro premendo la freccia sinistra sulla ghiera della vostra audioguida. A destra si entra in un piccolo corridoio buio da cui si accede ad una sala con l'installazione di Carlo Alfano.
Delle distanze dalla rappresentazione, questo il titolo dell'opera in mostra d'ombra, è stata presentata per la prima volta al Palazzo delle Esposizioni di Roma nel 1970. La caduta ritmica di una goccia d'acqua in una vasca situata nella penombra di una stanza amplifica la suggestione di un rito in un alternarsi di causa-effetto. Lo stesso Alfano descriveva delle distanze della rappresentazione come uno specchio lontano che cancella i lineamenti e i particolari, uno schermo che ci mostra figure e gesti nei quali potremmo riconoscerci. Ritornando nel salone centrale, la mostra continua nelle stanze che si aprono su un corridoio alla vostra destra. Potete fermare l'audioguida premendo il tasto pausa e riprendere la visita una volta raggiunte le sale, premendo di nuovo lo stesso tasto. La prima stanza davanti a voi contiene le opere di Laurie Anderson e Suzanne Simonson.
Nell'angolo in fondo a destra si trova At the Shrinks, l'opera di Laurie Anderson scelta per D'Ombra, che per dirla con le parole dell'artista è un finto ologramma della stessa Anderson. In realtà si tratta della sua immagine proiettata su una statuina, modellata in modo da accogliere il corpo traslato di Anderson nella sua interezza. Presentato per la prima volta alla Holly Solomon Gallery di New York nel 1975, At the Shrinks mette in scena uno dei primi alter ego ideati dalla Anderson. Avvicinandoci, sentiamo questa figura confidarci ricordi intimi, il ricordo delle proprie sedute analitiche. Eterea, impalpabile, anche in virtù della scala fortemente ridotta, questa figurina mette in luce le zone d'ombra dell'anima umana. L'ombra è qui non solo quella gettata dalla luce del proiettore alle spalle della scultura, ma è soprattutto quella zona della psiche normalmente sepolta e occultata. Sull'altra parete si trova il quadro di Suzanne Simonson.
I ritratti psicologici dell'artista svedese Suzanne Simonson evocano istanti di introspezione, colgono attimi sognanti e ricordi di sensazioni passate. Immagini sottili ma dinamiche che cercano di fissare ciò che sfugge, ciò che si percepisce solo nell'assenza. Figure che sembrano muoversi sciogliendo il colore intenso e compatto che le circonda, sino a renderlo quasi trasparente. In Apsis 28esima, l'opera presente in D'ombra, si vede un bambino, o meglio la sua figura, ripetuta due volte, come se fosse riflessa in uno specchio. Alle spalle si erge un'altra figura. Stavolta sembra essere quella di un adulto, sfumata, ma allo stesso tempo ingombrante. Una presenza non minacciosa, anzi, quasi tenera nel gesto dolce delle mani che accarezzano la testa del bambino. La mostra continua nella stanza a destra, dove si incontra l'installazione di Mona Hatoum.
L'installazione Misbah della palestinese Mona Hatoum è un'opera che mette alla prova i nostri pregiudizi e aspettative. Una lampada da soffitto in metallo forato dalle forme arabeggianti, che richiama la cultura e le tradizioni di tutto il bacino medio orientale fino all'India, proietta in un ambiente oscurato forme di luce che volteggiano come se il candeliere fosse mosso da un soffio di vento. L'atmosfera evocata è certamente quella delle Mille e una Notte. Un cielo stellato rinchiuso in una stanza, all'apparenza rassicurante, è in effetti attraversato da soldati che prendono d'assalto, fucili spianati, una terra che immaginiamo non lontana dal paese di origine dell'artista, la Palestina. Quella di Mona Hatoum è un'opera del 2006, un'ovvia allusione alla storia recente passata di invasioni e guerre preventive, che gioca con le luci e le ombre della politica internazionale, oltre che con quelle fisiche dello spazio. Potete ascoltare una lunga intervista a Mona Hatoum, realizzata da Angela Mengoni, al sito www.radiopapesse.org oppure nella sezione Interviste della vostra audioguida. Usciti dalla stanza, lungo il corridoio, troviamo un dipinto di Sebastiano Mauri.
L'opera di Sebastiano Mauri, Racist Philanthropist, razzista filantropo, mette in scena l'inafferrabilità di un'univoca e completa definizione di identità, la complessa struttura dell'io. Lo fa con due aggettivi antitetici, che sembrano l'uno contraddire l'altro, e descrive la possibile convivenza di due anime nella stessa persona, la presenza di un'ombra morale che sfugge a una presa più superficiale dell'individuo. Due volti della stessa persona che sfumano nel nero, nell'ombra appunto.
Davanti al dipinto di Mauri si apre un'altra stanza. Subito a sinistra della porta una foto di Fishley & Weiss. Sull'altra parete due lastre foto impresse da Cornelia Parker. Dall'inizio della loro associazione, verso la fine degli anni 70, Fishley & Weiss hanno preso in esame, con il loro più tipico approccio sovversivo, l'irragionevole e il luogo comune, utilizzando fotografie, video e installazioni. L'opera presente al Palazzo delle Papesse è una fotografia che ritrae una scultura che sembra sorreggersi per qualche fortuita legge dell'equilibrio. Equilibre, questo il titolo dell'opera, è composta da due sedie che si bilanciano, toccandosi solo con le rispettive gambe anteriori. La sedia posta in basso sembra l'ombra o l'immagine speculare della sua compagna. Un'ombra sovversiva, però, proprio a causa del suo ribaltamento.
Il lavoro di quest'artista combina le esperienze dell'arte concettuale con uno spiccato senso dell'osservazione e una tagliente vena narrativa. Le opere della Parker colpiscono per la capacità di far emergere lati inusuali e racconti inaspettati anche dagli oggetti apparentemente più comuni. In questo caso, l'artista ha utilizzato semplicemente un bicchiere e un fiammifero per realizzare delle fotoimpressioni senza l'ausilio della macchina fotografica. Le sagome dei bicchieri rimangono impresse sulla superficie fotosensibile della carta alla sola luce di un fiammifero. In un soffio la fiamma si spegne, lasciandosi dietro delle radiografie dell'oggetto, delle sagome spettrali e umbratili che echeggiano analoghe sperimentazioni portate avanti da artisti storici come Man Ray o Christian Schad. In fondo al corridoio, sulla sinistra, si trova l'ultima sala della mostra d'ombra, con l'opera di Luciano Bartolini.
La delicata opera di Bartolini si compone di tre lastre fotografiche che si susseguono come in una scatola cinese, duplicando e triplicando l'immagine. La luce proveniente dal lato illumina le lastre leggermente discostate dalla parete, ricreando sul muro un doppio dell'immagine impressa sulla lastra. La visita a D'Ombra è terminata. Non vi resta che tornare indietro e avviarvi verso l'altana, la terrazza panoramica del Palazzo delle Papesse. Uscendo, vi invitiamo a fermarvi al bookshop, dove riconsegnerete le audioguide e potrete vedere l'allestimento curato da Botto e Bruno. Sempre su questa audioguida potete trovare una lunga intervista a Botto e Bruno e una descrizione della loro opera. Il rock and roll ci salverà. Vi ricordiamo che potete scaricare la visita che avete appena ascoltato e le interviste agli artisti al sito radiopapesse.org, dove trovate notizie e approfondimenti sul mondo dell'arte e della cultura contemporanea.